Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
E noi non supereremo mai questa fase anche oggi, 3 febbraio 2014, la prima puntata di dopo... La prima puntata dopo quella scorsa che non c'è stata.
Per vicissitudini varie.
Esatto, legate anche alla forma fisica di uno dei conduttori, che non dirò Luca, naturalmente. Se fosse per me l'avrei fatta, però sai com'è il boicottaggio.
Salutiamo tutti. Va bene, va bene.
Francesco da Bolzano, parleremo di tutte le partite, cioè della grande vittoria dell'Inter sulla Juve per 3-1.
La vittoria del Napoli a Bergamo.
E parleremo anche della grande partita che si è giocata a Roma-Parma.
Spettacolare, ricca di gol.
Spettacolare, forse il sole era un po' troppo forte. Poi parleremo anche di tantissime altre partite importanti, come la vittoria del Milan, come la vittoria della Fiorentina,
il risultato a sorpresa di Genoa-Samp.
Esatto, molto a sorpresa. Molto a sorpresa. Parleremo di tutto questo, ma lo faremo come sempre grazie al nostro mitico stacco, solo dopo questa
canzone che sarà dei Daft Punk. E caratteristica di questa puntata saranno solo pezzi che hanno vinto riconoscimenti ai Grammy Awards 2014.
Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Torniamo qui su radiofonica.com con la travolgente simpatia di Luca Bianco. Torno ma non torno.
Solo fuori onda però.
Solo fuori onda. Salutiamo Francesco da Bolzano che ci segue sempre. Ci sono tante partite di cui parlare. Una di queste è la partita Inter-Juve. Debacle completa, ecco la parola.
Di chi però? Di chi? Debacle di chi?
Dell'Inter.
Ambe.
Dell'Inter purtroppo per i tifosi interisti, che subisce una sconfitta netta. C'è da dire naturalmente che alcuni potrebbero dire che... magari se Palacio l'avesse messa sull'1-1 la partita sarebbe stata diversa? Secondo me no. Secondo te?
Con i se e con i ma la storia non si fa.
Benissimo.
e quindi c'è poco da parlare, insomma, di questa partita. È stata nettamente messa sui binari giusti dalla Juventus, che ha dominato sin dal primo minuto e si era portata in vantaggio di ben 3-0. Quindi, diciamo, il gol dell'Inter è stato solamente un segnabandiera, praticamente.
Sì, diciamo che, cioè, nel senso, il risultato 3-1 è un po'. Ah, ma chi è questo? Cioè,
No, ma abbiamo un nostro radioascoltatore che vuole intervenire.
Sentiamolo un po'.
Condividete tutti? Sì, anche su qua. Allora, come noi siamo un guaiuto proprio da scuola da metà classifica con un allenatore incapace perché, come al solito, gioca con una punta, un cocchione di merda là. Poi quando vedete che la partita a difesa non vogliamo parlare, se il primo gol One G Storm c'è anche in Brasile, secondo gol chi è che ha sbagliato là? Cacatetto tu più canto c'è sì
Nagatum,
se facevo titolare era per il giassù e assai, quindi già che io lì, tu hai fatto un colpo di tacco da Nagatum con un pappione da me e te metto pure la faccia, capito? Lì fu corto poca a c'è sì che sì. Terzo gol ad cazzo, chi è che ha sbagliato là? E nella merda generale non sappiamo chi ama salvare. Comunque la merda principale anche da Giovinazzi è il signor
Mazzarri.
C'è cacca tu cazzo, aiuta che la puoi. E visto che è figura di merda che hanno fatto per colpa tu.
Bene, questo è un nostro ascoltatore che...
Calmati Donato, calmati, non c'è bisogno di andare così su di giri.
Diciamo che forse in un modo fin troppo educato e compito ha voluto dire una cosa abbastanza che non ha detto abbastanza fuori dai denti. Cioè Mazzarri forse ha sbagliato la formazione, tu che ne pensi? Cioè questa punta va bene, basta?
Ma la verità è che è stato un modulo, una tattica che ha accompagnato l'Inter nelle prime vittorie stagionali, quindi... Presentarsi a Torino spregiudicati è andata bene l'anno scorso a Stramaccioni, che si è presentato col tridente, ma non vuol dire che sarebbe andata ugualmente bene quest'anno con altri giocatori a centrocampo.
Ma io faccio un ragionamento: ho visto nel primo tempo Kovacic e Tete giocare molto bene. Il primo tempo ricordo che è finito 1-0, quindi ok, la Juve ha giocato, ha vinto, ha segnato, ha fatto un grande gol, eccetera.
1-0 e appunto, come hai ricordato tu poc'anzi, c'era stata l'occasione ghiotta di Palacio, sprecata.
Ma quel gol è frutto di un momento no, oppure di mancanza di lucidità perché per tutta la partita devi correre essendo l'unica punta a fare il Drogba della situazione?
Ma
oppure, cioè, non...
Mancanza di lucidità non credo, perché comunque erano passati 20 minuti. È stata, cioè, secondo me lì si è visto il fatto che Palacio non è una prima punta, insomma.
Eccolo, questo è il momento, sconfessiamo Palacio.
No,
ma
no,
secondo me Palacio è un grande attaccante.
È un grandissimo attaccante, ma sicuramente non ha la cinicità di Llorente, Higuaín,
Milito,
buon
certo.
Milito del 2010.
Esatto, siamo molto, molto contenti di questo. Palacio sì, seconda punta. Però appunto se tu dici questo, se proprio Palacio è una seconda punta, avrebbe senso magari farlo giocare con Milito. Ma le volte in cui Milito ha giocato ha oscurato Palacio. Questo è un dato di fatto. Quindi forse il modulo dovrebbe essere cambiato. Magari una difesa a 4, tornare un po' alle basi.
Ma sì, la difesa a 4 sarebbe una bellissima idea, anche se credo che a Mazzarri non vada tanto bene giù. Però il fatto che dicevi tu di Palacio che viene oscurato è anche, diciamo, è una cosa che si nota anche quando gioca da solo prima punta, che è quello il problema principale. Cioè lui quando gioca centravanti da solo è comunque portato ad allargarsi e in area di rigore non c'è nessuno.
Questo è vero.
E quindi se non hai centrocampisti come li ha la Juventus che si inseriscono... 30 volte su 29,
certo,
cioè è impossibile, diciamo, creare pericoli.
Ma quello che penso io è che Milito può essere considerato sia una prima punta, no? Quindi quale sarebbe il problema? Palacio si allarga e Milito sta al centro area.
Esatto.
Ma Milito è una prima punta tipica perché anche lui si muove tantissimo. Poi è uno dei migliori ad attaccare il primo e il secondo palo, va benissimo. Però è diverso magari da uno come Icardi che fa solo quello, no? Il centravantone d'area. Secondo me Mazzarri voleva puntare anche sui cardi e non ha potuto farlo per via di Vandanara che se l'è
Ieri era anche alla Juventus Stadium per la felicità dei tifosi bianconeri e nerazzurri.
Tutti sotto la stessa bandiera in questo caso.
Hanno tutti, diciamo, si sono uniti tutti verso la stima per Wanda Nara, di cui non ricordiamo la sorella uscita su Facebook, come si chiama?
Esatto, si chiama Pompi, cercatela su Facebook, Nara Pompi. Tante altre cose da dire su questa Inter.
Sì, ricordiamo comunque il vantaggio della Juventus è arrivato con Linksteiner, da una genialata di Pirlo.
Perché Pirlo è
Dio, sceso in terra.
Esatto. Una domanda: quel passaggio di Pirlo è più un grande azione di un giocatore, grande giocata, oppure errore di Kovacic che lì deve andare a prendere l'uomo? Oppure errore di Juan Jesus che ha lasciato a Kovacic e Linksteiner?
Io credo che sia in principio un problema di Kovacic, perché aveva il preciso compito di non far giocare Pirlo e fargli dare quella palla a 25 metri.
Quindi l'errore di Kovacic non è stato seguire male Linksteiner, no, ma non andare sopra Pirlo.
Esatto.
Ah, ok.
Non doveva proprio nascere il passaggio. Poi una volta che si è creato il corridoio, là l'ha perso.
Però lì, scusa, se tu riguardate anche a casa i replay, lì è la linea che si alza ed è Juan Jesus che è proprio andato in centro area dove non serve niente a nessuno.
Sì, hanno stretto troppo.
No, non ti dico che l'errore è solo di uno o solo di un altro, però parliamone, nel senso, secondo me Kovacic, sì, hai ragione tu, ha sbagliato a non andare a dirlo.
La questione è là, Kovacic aveva il compito preciso durante tutti i 90 minuti di non far giocare Pirlo con lo sguardo davanti alla porta, insomma, sempre di spalle.
Però scusa, tu lo chiedi a un giocatore, è giustissimo quello che dici, ma lo chiedi a un giocatore come Kovacic? Cioè, le cose migliori le ha fatte in primo tempo proprio tecnicamente, più che di rottura, più che di pressione.
Ma si sa che l'Inter, o perlomeno Mazzarri ipotizzava che l'Inter andasse a Torino principalmente per difendersi e poi ripartire.
Cosa che ha fatto anche con Napoli, non è che ci possiamo stupire che lo facesse con l'Inter.
E quindi si è visto, diciamo, che non ha questa caratteristica di schermo davanti alla difesa come l'ha dimostrato di avere Cambiasso negli anni.
Ma allora è meglio farlo fare a Taider un gioco del genere. Però poi dici Pogba e Vidal dove
no,
li prendi.
E poi purtroppo, cioè, Taider è un bravissimo ragazzo, corre tantissimo, però non ha la personalità di gestire il pallone in quella fase cruciale del campo.
È stato particolare perché a fine partita Mazzarri ha dato una cosa che non mi aspettavo: ha dato molte colpe a Kovacic. Ha detto doveva gestire la pressione, non ha fatto bene, l'ho cambiato per questo. Mi aspettavo molto di più da lui. Ma un ragazzino del 94 che è venuto l'anno scorso a gennaio in una squadra che forse era peggio di quella che era di che adesso, forse era meglio.
Una squadra di babbione, come ha detto
una di babbione. Benissimo, esatto.
Ci ha cagato.
Esatto. È venuto in una squadra del cavolo, con Stramaccioni, in rifondazione. Questa squadra che sembra veramente la bomba dopo Hiroshima. Hiroshima dopo la bomba, infatti era brutto. Vabbè, comunque, la cosa importante è che non puoi dare a un giocatore così le chiavi di un centrocampo quando gioca sì e no 10 partite a stagione, e quando lo fai giocare lo cambi subito. Cioè, dare troppe responsabilità a questo ragazzo rischia di bruciarlo veramente.
No, io credo che si sia già scottato abbastanza.
Questa era la fiamma di Conte.
Sono letteralmente preoccupato, perché secondo me in prospettiva è uno dei centrocampisti più forti d'Europa. E se non si raddrizza la situazione all'Inter, la vedo dura anche per lui.
Più forte di Coutinho, che ricordiamo è stato venduto al Liverpool e con quei soldi si è preso Kovacic.
Ruoli diversi, però credo di sì.
Ma secondo me l'equivoco tattico è, ieri Bergomi, perché seguiva Sky, ha detto: io lo vedo molto bene come interno di centrocampo Kovacic.
Anch'io.
Però, cioè, allora dategli una connotazione tattica. Mazzarri, facciamo questo appello: dai una connotazione tattica.
Io, per quel poco che capisco, se capisco, dubito.
Vi rassicuriamo, Luca non capisce
non
molto
capisco,
di calcio.
Lo vedo bene in un centrocampo a due. Quindi, affianca un giocatore che comunque si occupi bene della fase difensiva. Cioè, insomma, Cambiasso Kovacic, secondo me, è il centrocampo che dovrà giocare nelle prossime partite.
Quindi old school proprio, nel senso, sì, vuoi un centrocampo
lui, sì, a due si trova bene secondo me, perché a due comunque sei più coperto, gli spazi sono più stretti, a tre c'è sempre uno che si sgancia e si deve recuperare,
è il gioco del saliscendi, no?
Sì, nel senso, e invece a due c'è una sorta di linearità, cioè a centrocampo,
che poi si segue sempre la moda, no? Negli ultimi 2-3 anni giocano tutti con la difesa 5, che poi, cioè, no, con il centrocampo 5 e poi la difesa 5, e quindi adesso i centrocampisti come Kovacic ci potrebbero essere, magari in altri campionati trovano più soddisfazioni, penso a quello spagnolo. Comunque, bah, vedremo. Continuando la partita, la Juventus ha segnato subito, è inizio del secondo tempo. La cosa che mi ha colpito di più è la differenza di cattiveria.
Sì, cioè, sì,
23
sì,
punti
sì,
sotto, io mi immaginavo un Inter che andasse più cattiva lì.
Ma la Juventus ha dimostrato di avere il dente avvelenato contro l'Inter, forse reduce dalla trattativa sfumata Guarin-Vucinic. E entrata in campo volendo vincere assolutamente la partita, non l'ha nemmeno ipotizzato un ipotetico pareggio.
Ma la cosa poi che dicevi di Vucinic, alla fine l'ha messo in campo Conte, a me è sembrata proprio una mossa
per sbeffeggiare, l'Inter e far sì che comunque Vucinic avesse l'occasione al primo momento di poter riprendersi da questa trattativa che poteva scottarlo comunque.
Certo.
Perché comunque c'erano state, ricordiamo, le visite mediche,
tutto,
l'accordo contrattuale con l'Inter, e poi è saltato perché Toirser si è svegliato col piede sinistro la mattina,
esatto,
e ha deciso di cambiare.
Esatto, però è un'azione che l'ha portato bene, perché un nuovo presidente con i tifosi nerazzurri che ti chiedono di non vendere Guarin alla Juve, o almeno non a quelle cifre, boh, secondo me ha fatto una mossa dal punto di vista mediatico, non ti dico tecnico, però mediatico importante per lui.
Ma insomma,
voi non lo vedete, ma Luca, come non capisce niente di calcio, è in disaccordo con me.
Se alla prima trattativa ti fai mettere i piedi in faccia dai tifosi, ho capito che devi avere rispetto per la società, per il paese dove sei andato ad acquistare, ma sei tu il capo, io decido, e ci possono essere tutti i tifosi del mondo, ma non mi devono rompere, insomma.
Benissimo, il futuro presidente della regione Molise così si è espresso. Salutiamo tutta la regione Molise
che è all'ascolto.
Che è all'ascolto. Un'ultima cosa, non parliamo di altri gol della Juve perché sarebbe veramente...
Sì, cioè... no, ricordiamo però per il gol di Chiellini assolutamente di ricordare l'errore scandaloso di Nagatomo.
Di volevo... Nagatomo, cioè veramente...
Nagatomo. Ecco,
c'è cagato un cazzo.
Sì, assurdo, un disimpegno da giocatore con tutto il rispetto di terza categoria.
Non fa nemmeno
che
Ranocchia,
in terza categoria. Ranocchia che è quasi ufficiale, è saltata la trattativa con il Galatasaray, ne parleremo nell'ultimo blocco. E poi il terzo gol, lì ancora più disordine in mezzo all'area.
Secondo
e c'è
me...
sempre Vidal che prende la palla e la mette dentro.
Sì, su grande azione, grande tiro, grande parata di Handanovic su Pogba.
Handanovic ieri c'era, ieri
ha salvato
c'era
all'inizio l'Inter,
sì,
è stato,
sì,
stato veramente
sì,
bravo,
sì.
Poi c'è stato il gol di Rolando che tecnicamente è anche un bel gol, nel senso che proprio dritto per dritto nell'angolino,
sì, sì, sì,
in area.
A me Rolando non dispiace proprio.
Cioè, ieri ha giocato molto bene.
Sì, è un giocatore, si vede che comunque ha una certa esperienza a livello internazionale. È giovane, credo che sia uno degli investimenti che dovrà fare l'Inter di Toir a giugno, riscattarlo, credo.
Sì, secondo me è sembrato uno dei più carichi che ci fossero. Comunque non c'è stato solamente Juventus-Inter di cui abbiamo parlato e straparlato, ma c'è stato anche Atalanta-Napoli, il 3-0 dell'Atalanta contro il Napoli,
con la storia da libro cuore di German Dennis, il figlioletto
prodigo stronzo che segna due gol, anche Morales nel tabellino dei marcatori. Materazzi su Twitter ha detto: adesso il Napoli sta conoscendo Benitez, sanno come fare. Ovviamente sono le risposte di un giocatore, grandissimo giocatore, però che nell'ultima fase della sua carriera non ha permesso di chiuderla al meglio proprio per colpa di Benitez.
A Materazzi non è andata mai giù quell'esclusione dalla finale di Coppa Intercontinentale, dove avrebbe voluto almeno la presenza, come gli fu concessa da José Mourinho in finale di Champions League. E vabbè, lui parla in modo, diciamo, prevenuto. Benitez, secondo me, è un grande allenatore.
Ma quanto è colpa di Benitez?
Critiche ingiuste, secondo me.
Comunque, noi dicevamo perlomeno io dicevo, prendo la responsabilità di che Benitez non è un uomo da campionato, ma più da coppe, quindi un grandissimo tecnico allenatore, però magari nel lungo periodo complice i giocatori, complice l'atteggiamento della squadra, magari non li ha caricati tanto, dai, giochi contro l'Atalanta, le hai sempre buscate a Bergamo, perché è vero, alcune volte però hai fatto partita. Adesso hai perso 3-0. Secondo me ci sta, anche perché dall'inizio Zapata giocava attaccante, non Higuain. Forse sì, la differenza c'è, è questa, cioè...
Beh, avere Gonzalo Higuain che in 5 stagioni al Real Madrid realizza 100 reti . E far giocare Zapata con classe 91, che fino a 4-5 mesi fa giocava in Colombia, comunque non è la stessa identica cosa.
Che poi Zapata è in grado anche di fare quei bellissimi gol.
Sì, sì, l'abbiamo visto anche in Champions League contro l'OM in Francia. Però sì, è un problema dovuto pure a energie utilizzate in Coppa Italia, perché comunque è stata la partita più importante della settimana per il Napoli, viste le scelte tecniche degli 11 titolari.
Diciamocelo sinceramente, Napoli è quasi sicuro del terzo posto, perché a meno che la Fiorentina non regga un ritmo forte, ora aveva perso pure contro il Cagliari.
Ma io non sarei così tanto tranquillo fossi nei tifosi napoletani, perché comunque la Fiorentina è forte.
Se la Fiorentina però arriva davanti, benissimo, però se la Fiorentina arriva davanti al Napoli, cioè una sconfitta completa. Penso che dal punto di vista della concentrazione i giocatori ci tengano un pochino, nel senso, io non voglio fare il catastrofista, però sarebbe veramente 60 milioni buttati nel cesso, o 70 quanti sono.
Parecchi, sarebbero parecchi, però non lo so, per me la Fiorentina è forte, come cosa devo dirti, cioè l'organico tu dirai no, non è pareggiabile, però invece sì.
Io trovo che sia una grande squadra, però
forse... e soprattutto l'allenatore. Poi ne parleremo comunque nel prossimo blocco, dove ci sarà la partita della Fiorentina, che comunque non è stata una giornata fortunata nemmeno per lei.
Esatto. Il primo gol è errore di due giocatori, Gemayli, ma soprattutto Reina.
Sì.
Ci ha fatto proprio la saponetta, come ricordiamo Jair,
che ha affermato ieri: tifosi del Napoli, state tranquilli che fino a giugno resto qua. Grazie Pepe Reina, forse lo sapevamo che il mercato è chiuso fino al 31 gennaio e dopo non puoi più muoverti.
Ricordiamo, prestito dai Reds, potrebbe tornare,
lui ha detto sì che a giugno dovrà tornare a Liverpool e insieme decideranno con la squadra di Anfield e lui stesso se continuare questa avventura al Napoli o tornare in Spagna.
Reina non lo scopriamo oggi, grandissimo portiere, grande gatto, però se non è il migliore al mondo c'è un motivo, forse per questi cali di concentrazione. Mi ricordo anche il gol contro il Sassuolo quando battezzò la palla fuori, se Zaza. Non so nemmeno mai come pronunciarlo. Anche il secondo gol è veramente uno svarione, boh. Come si può definire? Un gol proprio da...
No, io non lo definisco, mi voglio concentrare sulle sostanze di Dennis, come ho detto prima. Bellissima questa circostanza, perché per chi non l'ha visto, a fine primo tempo il figlio faceva il recattapalle nella porta difesa da Consigli. E...
proprio il libro cuore.
Sì, e il tank ha detto a... dai papà, vai... Vai dietro Pepe Reina che ti vengo a far gol. Ne ha fatti due.
E l'ha fatto alla grande. Poi ha segnato il giocatore più basso della Serie A dopo questo. Cioè, io anche riguardando il gol di Hiller, il passaggio sbagliato di Hiller, è come Nagatomo. Cioè, hanno fatto lo stesso di rinvio. Forse c'è qualcosa che non
sarebbero
va.
Stati due atleti sincronizzati perfettamente.
Esatto. Poi c'è il terzo gol di Maximo Morales, anche lì, nel senso, quando lo trovi davanti al portiere, secondo me questo è stato un grande gol.
Sì, e soprattutto anche le scarpette senza tacchetti di Fernandez, che va a terra con la banana o la 50 euro trovata a terra, non so cosa volesse fare. E poi Morales lì davanti.
Molto forte Fernandez, molto forte.
Io mi chiedo ancora come faccia ad essere il centrale titolare della selezione. Non lo so, guarda.
Perché non c'è nessun altro, non c'è nessun altro che possa farlo. Abbiamo parlato anche troppo, vi lasciamo delle parole di McElmore e la sua thrift shop.
Hey McElmore, can we go thrift shopping? what
I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Your lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hello. I could take some pro wings, make them cool, sell those. So sneakerheads will be like, ah, he got the Velcro.
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma, this is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma, this is fucking awesome.
What you know about rocking the wolf on your noggin? What you knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her stunt. I'm at the Goodwill, you can find me in the ads. I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by a business. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope. Trying to get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't.
Goodwill.
Pop
tags.
Yes, I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible.
Come on, man.
I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer.
Ci siamo fatti prendere dal ritmo di Michael Moore e rientriamo con la partita della Fiorentina in ordine di classifica.
Esatto, che non ha trovato soddisfazione la squadra di Montella, che aspetta ancora.
Ah, una squadra
di Montella. Ha perso, grande azione del Cagliari in occasione del gol.
Sì, soprattutto grandissimo disimpegno di Roncaglia.
Parliamo di Roncaglia, vogliamo parlarne un po'?
Sì, era diventato l'idolo dei tifosi viola l'anno scorso.
Per la sua rudezza, no? Per il
sì,
mondo,
c'erano stati infatti parecchi link sui social network dove lo pareggiavano alle gesta di Walker Texas Ranger.
esatto.
E quindi diciamo quest'anno non sta vivendo lo stesso momento di fortuna della scorsa stagione.
Dire di no. Comunque il Cagliari vince con un gol di Piniglia su rigore
procurato da Sau.
Da Sau, tra l'altro, cioè nel senso, a me Sau piace molto come giocatore. Non ci sono molte cose da dire. Secondo me la squadra è in transizione, perché dopo il grande exploit di Madri, che aveva fatto due gol, no, alla prima, adesso si aspetta magari il ritorno di Gomez, che hai pagato tanto.
Sì, ed è una notizia dell'ultima ora che Gomez è rientrato in gruppo. E però, visto che Montella è sfigato per natura, si sono fermati Aquilani e Ambrosini.
Esatto, quindi giocherà con la primavera la prossima partita. Comunque, tutti i passaggi di Firenze, non vogliamo dire altro, solamente una domanda vorrei farti. Ma secondo te, sta Fiorentina è da Champions?
Questa Fiorentina, sì, 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 è da Champions.
Se ve lo
Champions.
Dice il presidente della regione Molise, vi dovete fidare, capito?
Sì, 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 sì.
Passiamo a un'altra zona, andiamo a Milano. No, dai, a parte scherzi, comunque Milano, da Fiorentina non ci sentiamo di dire altro, anche perché è una partita abbastanza anonima, a me non è piaciuta molto.
Sì, più, mi ricordo, ormai purtroppo per l'allenatore partenopeo Vincenzo Montella, nelle ultime partite è noto la sua... diciamo così, discussione matematica con l'arbitro,
esatto.
Dove lui poi puntualmente in conferenza stampa riferisce: no, ma io sono sempre educato, parlo con l'arbitro.
Cioè, così. Se si sentissero i microfoni a bordo campo, cosa potrebbero dire? Milan-Torino, una partita in questo senso strana, perché il Toro, diciamo anche prima durante la canzone, in fuori onda, che è una squadra che raccoglie troppo poco rispetto a quanto merita. Cerci, abbiamo per chi ha visto la partita, a parte il gol eccetera di Immobile, ok, chi se ne frega, però il grandissimo passaggio che fa Farnerud, che si mangia il gol davanti alla porta, fa un grandissimo passaggio di esterno sinistro, la trivela di Quaresma.
Farnerud è il ne acquisto del Milan per giugno.
Esatto, ne ha graziato.
Sì, sì,
Pazzini la... molto in forma anche,
Pazzini è secondo me il giocatore che mancava al Milan con questo, con questa freddezza in area di rigore. Un giocatore che si fa sentire, e credo che ne possa giovare anche Balotelli, che giocherà più largo e più con libertà d'azione.
Sì, il grande gol di Immobile è frutto di una... di un grande passaggio di Farnerud, nel senso è riuscito a raccambalare la palla. Noi stiamo discutendo un po' sull'intervento di Bonera. Secondo me doveva temporeggiare di più, perché non avesse visto il gol, Immobile si lancia verso la in un uno contro uno contro Bonera, e Bonera a un certo punto interviene, forse non in grandissimo, in un grande modo, e viene superato e Immobile segna. Però lì, anche rivedendo le immagini, cioè, dovresti temporeggiare un pochino di più.
Ma io credo che lui abbia temporeggiato il massimo possibile. Gli ha coperto l'interno ed è arretrato fino al limite dell'area di rigore, perché dopo, per intervenire, ormai sei in area e rischi di far fallo.
Forse quindi... dici la colpa degli altri difensori.
Sì, che il problema è che si è ritrovato uno contro uno e basta. Poi comunque, diamo anche le giuste, diciamo, i giusti elogi a Immobile, che ha fatto comunque una bellissima azione, l'ha saltato netto, insomma, con questo tocco imprevedibile, perché comunque era, sembrava che andasse da tutte le parti tranne che sull'esterno.
Esatto.
Invece a sorpresa è entrato lì e poi l'ha conclusa bellissimo con un bel tiro a giro di secondo palo.
Sì, perché lui palo. Superando Bonera va sulla sinistra, però poi si riposiziona sul destro ed è stato velocissimo nell'interpretazione di questo,
ha fatto un gol alla, non perché dobbiamo citarlo sempre, alla Milito con il Bayern Monaco.
Finisce qui il mondo Inter
in finale di Champions.
Kakà ha messo il suo zampino nella partita facendo qualche tiro.
Sì, ha fatto il sorteggio per palla al campo.
Esatto. È stato decisivo, perché comunque il primo tempo ha garantito la palla al Milan. Zeedorf, secondo me, io vado fuori dal coro, non mi frega niente, secondo me non è un grande allenatore. Non è che lo posso scoprire io adesso, ha fatto 3 partite, però non è così decisivo come dicono. Ma finalmente ha giocato Rami. Oh, l'hanno fatto giocare e ha segnato.
Cinematografico l'abbraccio dopo il gol con Philippe Mexès.
Sì, perché comunque sono
no, in questo caso non è stato, diciamo, protagonista della fase difensiva, perché, diciamo, è quella la cosa che dovrebbe fare prima di tutto, ma per sua fortuna ha fatto gol e ha portato al Milan al pareggio.
Milan, ambizioni di classifica, diciamo, ogni settimana.
Ma io credo che tutte le squadre che sono dal quinto posto in giù, quindi dal Verona, Inter, Torino, Parma, Milan e Lazio, siano un campionato molto molto particolare, che va vissuto giornata dopo giornata, insomma. 3 punti oggi, 3 punti domani, 1 punto oggi, 1 punto domani.
Ogni partita è una finale?
Sì, perché purtroppo per i tifosi di queste squadre... gli obiettivi sono sfumati, okay. E quindi bisogna racimolare più punti possibili in ogni modo possibile.
Quindi, ragazzi, il sabato mangiatevi una pizza, lasciate perdere il campionato. Il mercoledì siete sempre liberi. Dai, guardate l'aspetto positivo. Torneremo nel terzo blocco, come consuetudine, con Messi Tussauds, ma vi diremo dopo di chi parleremo.
di un certo Marcel. Nessuno capirà.
Bambini ci hanno detto che anche un brutto anatroccolo può diventare un ciglio, ma non ci avevano detto quanto potesse giocare bene a calcio. Signore e signori, Luca Bianco vi racconterà la storia di Marco Van Basten, proprio qui, a Febbra 90 Radio, ma solo dopo questa canzone.
Marcel Van Basten, più conosciuto come Marco, nasce il 31 ottobre 1964 ad Utrecht, nei Paesi Bassi. Tra il 1970 e il 1981 cresce calcisticamente nelle squadre olandesi di Edo, UVV e Delinquik. L'Ajax è la prima grande squadra in cui Van Basten mette a disposizione il proprio talento. Esordisce a soli 17 anni nel campionato 81-82. Il suo esordio sembra un simbolico passaggio di testimone.
parte dalla panchina ed entra per sostituire Johan Cruyff, campionissimo dell'Ajax e simbolo della grande Olanda calcistica degli anni 70. È proprio Cruyff ad indicare Marco Van Basten come suo naturale sostituto. Van Basten si presenta al suo debutto nel migliore dei modi, con un gol. Nel campionato 82-83 gioca con regolarità totalizzando 9 reti in 20 presenze. La stagione seguente, a soli 19 anni, impressiona. 26 presenze e ben 28 gol. Le tre stagioni successive saranno indimenticabili. Nell'85-86 diventa scarpa d'oro. Nell'86-87 l'Ajax partecipa alla Coppa delle Coppe e vince in finale grazie ad un gol di testa di Van Basten, che poi conquisterà anche il premio Bravo 1987 come miglior giocatore delle Coppe Europee. In questi anni totalizza 133 presenze e 128 gol. È il miglior marcatore della maggiore divisione olandese per 4 volte consecutive. Vince 3 volte il campionato di prima divisione d'Olanda e 3 coppe d'Olanda, ed è il 1987 quando Van Basten, già notato da diverse squadre europee, viene acquistato dal Milan, che lo soffia all'ultimo momento alla Fiorentina. 188 cm per 80 kg, noto per la sua classe e la sua eleganza, con cui rapidissimo sembra danzare nell'area avversaria. Nel 1987 approda a Milano per indossare la maglia rossonera, che gli regalerà tante soddisfazioni. Sono gli anni in cui il presidente Silvio Berlusconi, grazie al prezioso lavoro del tecnico Arrigo Sacchi e all'apporto di numerosi talenti, tra cui connazionali Gullit e Rijkaard, porta l'11 milanese sul tetto d'Europa e del mondo. Marco Van Basten viene subito accolto con grande affetto dai tifosi. Questi vengono immediatamente ripagati da 5 suoi gol in 4 partite di Coppa Italia. Presto però iniziano i problemi. Marco ha un dolore alla caviglia e deve subire un'operazione. Salta così 6 mesi di campionato. Torna in panchina nella primavera del mese di aprile 88 per Milan-Empoli. La partita non riesce a sbloccarsi, la rincorsa del Milan sul Napoli di Maradona, in testa alla classifica, sembra arrestarsi. Tra i giocatori che entrano in campo nel secondo tempo vi è anche il numero 16, Marco Van Basten. Dopo solo 15 minuti porta in vantaggio il Milan. Da qui riparte la sua carriera, è il giorno 1 maggio 1988, quando allo stadio San Paolo di Napoli Van Basten realizza la terza rete dei rossoneri, che vincono così partita e scudetto. Con il Milan vincerà tutto, 4 campionati, 3 Coppe dei Campioni, 4 Supercoppe Italiane, 3 Supercoppe Europee e 2 Coppe Intercontinentali, realizzando 90 reti in 147 presenze. A livello personale, 2 volte miglior marcatore della Serie A italiana, 3 volte miglior giocatore europeo, miglior giocatore del mondo nell'88, miglior marcatore e miglior giocatore del campionato europeo con 5 gol, sempre nel 1988. La carriera con la nazionale olandese invece costellata da numerose delusioni. L'unico titolo importante conquistato è il campionato europeo del 1988. È da ricordare lo strepitoso gol, una girata al volo, vera prodezza balistica da cineteca, che segna in finale contro l'URSS. Marco Van Basten, fermo dal 1993 a causa di un infortunio alla caviglia, termina ufficialmente la carriera di calciatore nel 1995 nel Milan. Alla fine del mese di luglio del 2004 viene nominato allenatore della nazionale Orange. Siede poi sulle panchine di Ajax nella stagione 2008-2009 ed è tuttora l'allenatore dell'Herenveen.
Siamo tornati dopo la storia di Marcel Van Basten. Quanti di voi sapevano che il nostro Marco Van Basten si chiamava Marcel? Comunque è stata talmente esaustiva la ricerca della storia, della vita del nostro storyteller ufficiale radiofonica.com Luca Bianco, che direi che Basten è avanti.
Questa te la potevi risparmiare.
È stato tutto detto per dire questa cosa.
Mamma mia.
Si sono giocate altre partite di Serie A.
Ma che stai dicendo?
Non c'è stato.
No, scherziamo. Ci sono state altre partite in Serie A.
Questo è il momento che a noi piace di più. È il momento della puntata che ci piace. Che
abbiamo dolcissimo sempre... in fondo. Lo mettiamo sempre alla fine perché ci piace tantissimo.
Esatto. E vogliamo farlo sempre con calma. Allora, hanno segnato. Allora, ho giocato Samp Verona, Sassuolo Verona. Ringraziamo la.
La grafia
di Luca Bianco.
Sassuolo Verona con il tabellino marcato da un autogol arrivato su un traversone di Alfredson, il raddoppio di Luca Toni Peperoni che è andato in doppia cifra,
numero uno, sì.
E il gol che ha accorciato le distanze però senza portare frutti di Floro Flores.
Ricordiamo, Sassuolo ha comprato 12 giocatori e ha venduto Di Francesco.
E anche un allenatore.
Esatto. Quindi qual è il problema? La squadra, i giocatori?
Lo sponsor Mapei.
Esatto. Poi c'è stato Bologna-Udinese.
Grande
vittoria del Bologna.
Sì, grande vittoria dell'Udinese. Con il gol di Natale. Il raddoppio di Nico Lopez. Un gol per tempo. La classica partita italiana di merda.
Di merda, ok. Poi la bellissima partita Roma-Parma. Interrotta all'ottavo minuto.
Giocata nel Foro Olimpico, nella piscina olimpionica.
Esatto.
Genoa-Samp, ragazzi, per i grandi tifosi. Il derby della lanterna stasera alle 20:45, mi raccomando, guardatelo perché promette spettacolo.
Da cercare con lanternino.
Mannaggia, la mi
va bene.
Poi ricordiamo il bellissimo pareggio
tra Catania e Inter.
Tra Catania e Livorno. Sto cercando in tutti i modi di mettermi in difficoltà, ma sappi, caro Andrea, che io riesco a leggere la mia grafia anche se fa schifo.
No, ragazzi, io dicevo Livorno, Inter, nel senso perché 5 giocatori dell'Inter giocano adesso nel Livorno. Cazzo. Ok, vabbè, poi ha segnato il primo gol.
Primo gol, allora, diciamo che il Livorno giocava in 12, sì, perché Frison faceva il portiere o il centravanti aggiunto per la squadra Amaranto.
Salutiamo anche Frison.
È andato in vantaggio il Livorno con Megara su un errore di Frison.
Esatto.
Ha pareggiato Berghessio.
Sì.
È andato in vantaggio di nuovo il Livorno su un fallo di Frison, stranamente, che ha procurato il rigore al Livorno. Il pareggio nuovamente realizzato da Barrientos. Ancora 3-2 Livorno su un errore di
Frison. Nuova partita Sky, Frison.
Ed il pareggio dell'appena entrato Sergio Almiron, che non giocava da mesi, non si sa perché, però l'abbiamo notato, perlomeno ho notato che la pancia è cresciuta, caro Sergio.
Alla scivantoglia.
E chiudiamo, per quanto riguarda la Serie A, con la partita Chievo-Lazio.
Ma quanto è forte Keita, quanto mi piace Keita, assist, gol, cioè... Fortissimo.
Infatti 2-0 della Lazio, assist di Keita per il vantaggio di Candreva e raddoppio proprio del ragazzino arrivato dalla cantera del Barcellona.
Il primo caso di squadra che fa la, di tifosi che mi fanno la squadra piuttosto che l'allenatore, non succedeva ai tempi di Berlusconi. Dopo questa querela passiamo alla prossima canzone.
Ascoltiamo l'ultimo pezzo e poi entriamo con gli ultimi botti.
Un pezzo
di
cantautoriale, oserei dire, cantautoriato italiano.
Una figa, guarda, allucinante.
I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na-na. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na-na. Cigars on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na-na. Drunk in love. I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen?
Torniamo con la squadra preferita di Luca, che oggi ha vinto. Ha vinto contro, ci stiamo parlando del Perugia, dei nostri cuori biancorossi, che hanno battuto 4-3 il Lecce. Molto forte il Lecce. Allora, a parte scherzi, il Perugia è prima a 44 punti. Nessuno l'avrebbe detto in questa stagione, nemmeno noi di Febbra 90 Radio, che avevamo detto perché avete mandato via Lucarelli, perché invece non vogliamo Camplone. Invece Camplone è stata la grandissima risposta di questa presidenza. Salutiamo il presidente
Padre Santo,
Padre Santo, e il suo garage di Franchi. È stata veramente una grande cosa. Perugia è il grifo che ha veramente il cuore. Ricordiamo il tabellino: all'inizio ha segnato Eusepi, poi sempre Boscati. Sembrava una partita veramente sulla addirittura. voglio segnarvi una cosa. Luca non sta dicendo niente perché è un tifoso del Lecce. E quindi...
No, no, però siamo sportivi perché è un programma di calcio e noi ci dobbiamo distinguere dagli altri programmi per la sportività.
Esatto.
E c'è da dire che oltre a un'altra dimostrazione di forza della squadra umbra, che è meritatamente prima in classifica nel girone di Lega Pro, e voglio sottolineare la... E il Lecce, comunque, la stagione del Lecce è frutto di un inizio cattivissimo guidato da Checco Moriero.
E, può succedere comunque.
Sì, comunque volevo sottolineare la discesa in Salento di numerosissimi tifosi umbri che sì, si fanno sentire. Guarda, dai video che vediamo noi adesso su YouTube si vede la curva dedicata agli ospiti del Piede del Mare, che è comunque pienissima. E diciamo, avere uno scenario del genere, un palcoscenico del genere in Serie C non è da poco. Infatti proprio Serse Cosmi, che è stato protagonista sia del Lecce ma soprattutto del Perugia, ieri in un'intervista dopo la partita ha affermato che comunque lo spettacolo che è stato regalato dalla partita Lecce-Perugia è stato molto meglio di quello offerto in alcune partite di Serie A.
Secondo me il secondo gol del Perugia, quello segnato da Moscati, è un gol bellissimo sotto l'incrocio. Non si può nemmeno dire frutto di un errore della difesa del Lecce, perché non mi sembra proprio. Però diciamo, la partita è stata talmente bella per come poi si è evoluta, perché il Lecce riesce a segnare sul rigore. Ecco, parliamone un po', ci sta il rigore? Sinceramente io credo che, secondo me si è buttato. Cioè, sì, io non l'avrei dato.
Sappiamo che comunque in Italia le ginocchia sono molto molli, insomma.
Sono molto molli. Comunque il primo tempo si chiude con il 2-1 per il Perugia. Quindi sembra una partita che si può gestire, no? Più o meno. Però il Lecce non molle dopo aver segnato il rigore con Miccoli. Tra l'altro Miccoli, voglio dire, un grande giocatore, nel senso, non ne parliamo, ma è tornato a Lecce, cioè, questo vogliamo dire qualcosa?
Vuoi mettere?
O siamo contro? Siamo molto contenti di parlare di Perugia, di far vedere la nostra sportività. Segna Beretta, quindi andiamo sul due pari. Il Perugia trova il gol di testa, grandissimo, di Scolamiglio. E poi dopo segna un altro gol con
Sono due gol nelle ultime due giornate per il centrale campano.
Ma è lì il Lecce che ha mollato o il Perugia che ha fatto vedere che ha i coglioni?
Io credo che quando
credo che quando
una squadra vinca sia quasi sempre meritato, e andare a vincere fuori casa è solo da apprezzare e onorare il Perugia.
Prima del gol del 4-2 del Perugia c'è stata una espulsione, un fallo brutto secondo me, perché cioè
il Lecce
ha voluto virare Comotto il
giocatore. Sì, il Lecce, ricordiamo che quest'anno ama giocare in 10 uomini, si trova meglio perché
è la sua dimensione.
Sono poche le partite in cui è rimasta in 11 giocatori per 90 minuti.
Luca, non piange, che sono sporchi il foglio.
No.
scherzo naturalmente. Luca,
chiusa questa parentesi di Lega Pro, diamo le pillole di calciomercato che chiudiamo perché già siamo in ritardo.
Sì,
a causa del Perugia,
esatto.
E ricordiamo gli ultimi botti che ci sono stati: Hernanes e D'Ambrosio che sono andati all'Inter.
Come la vedi? Grande Inter.
Grande Inter, Osvaldo e i suoi occhialini, la sua bombetta direttamente dall'Inghilterra, che è andata alla Juventus.
Voto la bombetta?
10. Ragazzi, in questo scambio improbabile al Chievo con Silvestri, mi dicano che Silvestri
non ha senso questo Cagliari, non ha
anche
senso.
Se si è scoperto che comunque ha già un accordo per giugno con il Milan. E i due acquisti negli ultimi due giorni di mercato del Napoli, che puntava a Capù e ha comprato Enrique e puntava a Bastos e ha comprato Goulam. Adesso scopriremo chi sono nei prossimi mesi,
ma lo faremo solamente dopo che cosa?
La nostra sigla.
La nostra sigla. Ciao a tutti.
Non troviamo. Ciao.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?